Enidis.
If you shoot a bullet, someone dies. When you drop a bomb, many die.
If you hit a woman, love dies. But if you say the F word, nothing actually happens. So, here it comes, especially for you, the F word. First, though, this very fine piece of music.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica, va ora in onda Bar Traum Fabrik, quarta stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director, Hans Delbruck e i fratelli Justin. Buon ascolto.
Buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traum Fabrik per la puntata numero 86, la decima della quarta stagione, al 10 febbraio 2017. Ma spara molto il microfono o sono io che sparo molto?
Forse la tua, carichissimo.
Sono io che sono carico a pallone.
Forse è la tua emozione.
Forse è la nostra emozione. Ma se voi siete al cinema e non sapete bene che film andare a vedere, non c'è bisogno che spariate nessuno e neanche che siate particolarmente emozionati. E questo comporterebbe che non sapreste a chi chiedere che film andare a vedere. Quindi state tranquilli, chiamate noi che ve lo diciamo, anzi ve lo dice Air Director.
Ma che meraviglia.
No, scusate, ma la consecutio tempore infatti, l'avete colta?
Temporum, ragazzi. Temporum, cominciamo a essere.
Va bene, va bene.
Voglio dire, siamo precisi. Allora, puntata che si preannuncia più che esplosiva, l'abbiamo infatti anche preannunciato non sapendolo. Guarda su Facebook che post di immagine azzeccata per farvi capire che siamo pronti a buttarci nella mischia.
Frizzantina la facciamo?
Frizzantissimi, la mischia del Bar Traum Fabrik. Allora, la nostra pagina la conoscete a memoria perché la frequentate tantissimo, non fate altro che commentare a tutte le ore del giorno e della notte. E vabbè, noi ne siamo felici, continuate a farlo, ma soprattutto vi avevamo promesso che avremmo cambiato i nostri social network e da bravi personaggi poco raccomandabili quali siamo, non l'abbiamo ancora fatto, quindi continuate a seguirci.
Però sappiate
solo
che la prossima settimana c'è Grindr.
Sicuramente sì.
E Tinder anche, tutte e due.
Ce l'abbiamo anche.
Salutiamo il fotografo.
Ma quello per fare l'amore come si chiama?
Tinder.
Ah, ok, Tinder.
Sì. Grindr mettiamo... è quello per fare l'amore nel sedere invece.
Sono
diverse cose. Va bene, di che cosa parliamo questa sera? Oltre che di sciocchezzuole come abbiamo fatto finora. Abbiamo come al solito le nostre rubriche musica in HD e il cinema di oggi a 8. Il professore purtroppo sembra che non ci sarà neanche questa sera per impegni, ma tornerà dalla prossima in grande spolvero perché ci sarà la puntata Oscar. E infatti cominciamo a parlare di nomination all'Oscar, perché questa sera, in vista della tradizionale puntata speciale la prossima settimana, parleremo della battaglia di Hacksaw Ridge di Mel Gibson, di Hell or High Water di David Mackenzie. La battaglia di Hacksaw Ridge lo trovate in multisala ancora, mentre Hell or High Water è solamente su Netflix in Italia, è uscito, una cosa che inizia a succedere.
Possiamo correggere la pronuncia Covers di Hacksaw, perché sarebbe Hacksaw.
Ma vaffa.
È la verità.
Laszlo, Laszlo è appena Hacksaw tornato. Laszlo è appena... Ti posso dire una cosa?
Hai rotto il cazzo.
È la verità. Ieri
stai
sera.
Attento. Il cazzo è rotto.
Te lo dico subito.
Ieri anticipo. Sera, ieri sera Andrew Garfield diceva Hacksaw.
Sì, va bene, ma uno dice un po' come cazzo. Comunque detto questo, io poi parliamo anche di Smetto quando voglio di Sidney Sibilia, non Sibilla che è allo Zenith,
ma si dice Sidney.
Giusto, hai ragione. Si dice Melbourne. Comunque, la mia gioia mamma più grande, mia, come inizio, sentite, avrete inizio riconosciuto la voce di Simone. Abbiamo dei ospiti che non tornavano prima di Natale, cioè Simone Rossi.
Bravo!
Daniele Pampanelli.
Bravo!
Ma soprattutto un ritorno che una volta c'era sempre, era il prezzemolo. Adesso sono mesi che non si vede perché ha impegni sul set, ma è con noi finalmente Marco Della Torre.
Bravo! Il prezzemolo viene meno.
E allora parlaci, Smith, del box office.
Vi parlerò del box office, ma prima voglio dirvi una cosa: che mentre l'occhio destro salutava Marco Della Torre, l'occhio sinistro ha visto che mentre tutti applaudivano, Laszlo Kovacs se ne fregava altamente di applaudire Marco Torre. Della Torre. Andiamo avanti così. In testa alla classifica del weekend c'è La La Land di Damien Chazelle con 1.700.000 euro incassati, e siamo ad un totale di 4.300.000. Secondo Split, cioè non secondo Split, è secondo Split.
Grazie della precisazione, di, è importante.
Michael Knight, ogni volta questo
è importante. Di Michael Knight Shyamalan con 1.280.000 euro l'incasso del fine settimana e siamo a 3.700.000 totale. Terzo, L'Ora Legale di Econ, Picone e Ficarra, che hanno incassato poco più di 1.000.000, esattamente 1.270.000 euro, per un totale di 8 milioni circa. Buona anche la performance per il quarto e il quinto posto, due film di cui parleremo più tardi. Praticamente alla pari con gli ultimi due citati, si tratta di Smetto Quando Voglio Masterclass di Sidney Sibilia, suddetto, con 1.240.000 euro, e La Battaglia di Oxon Ridge di Mel Gibson con 1.140.000 euro circa. Al botteghino di ieri invece sbanca 50 sfumature di nero, che incassa 1.400.000 euro, così, in una sola serata. Tra l'altro,
io leggo però che la redazione ti aveva scritto in un inciso e c'era "in noi da aspettarselo", e tu invece non l'hai letto. Sono cose importanti.
Una pausa lunghissima. Incisi, guarda che il valore di un'opera.
Guarda che tra l'altro di questi 1,4 milioni di euro incassati in una sola serata, 1,38 milioni di euro sono donne.
Vabbè, infatti
mi
è appena arrivato un messaggio dal nostro inviato al cinema, che è andato a vedere 50 sfumature di nero, anche lei. Ha detto: bisognerebbe spiegare alle signore presenti, bisognerebbe spiegare alle signore presenti che non sono davanti al vero Mr. Grey, sono semplicemente al cinema.
Esatto. Non sono neanche dietro al vero Mr. Grey, non sono da nessuna parte. Potremmo spiegare.
Ma anche se adesso purtroppo non c'è più tempo.
Posso fare una domanda? Perché io sono curioso. Prego. Questo nero in questo caso.
Non è quello che pensi tu. Già se ne hai discusso.
Ascolta, non è il grigio dell'altra volta.
Perché Grey era il grigio, no? Io credo, non ho letto il libro, però lui si chiama Grey grigio.
Forse Grey che è molto incavolato.
Come dicevo l'altra volta, poi insieme fanno 50 sfumature di bianco. Però è un passo avanti.
E l'ultimo come
comunque,
si chiama?
Di rosso, credo.
Rosso.
A un certo punto si arriva alzato.
Madonna mia.
Mamma mia, basta. È il momento della musica. Facciamo una pausetta perché tra poco cominciamo a parlare di cinema, come piace a noi, a cazzo di cane, un pochino. E nel frattempo ci sentiamo un bel pezzo tratto proprio dal film di cui parliamo dopo, di Sidney Sibilia, ovvero Smetto quando voglio Master. E quindi state con noi, torniamo tra pochissimo.
Invece tu chi cazzo sei?
Frizzantina la facciamo? Troppo frizzante!
Apokalyptische Saison. Bartraumfabrik.
grazie della ditata in faccia, certo. Allora, il film di cui stiamo per parlare, se non altro, arriva ben presentato dalle tante, tante, tante candidature, non solo agli Oscar, perché ce ne sono ben sei di premioni per cui corre, ma anche per i tre Golden Globe, per i vari BAFTA, eccetera, eccetera. Stiamo parlando...
Non ha vinto niente, sono candidato.
Stiamo parlando del film ultimo diretto da Mel Gibson, che tra l'altro è stato presentato all'ultima mostra di Venezia e che racconta la storia, la vera storia, giusto? Del primo obiettore di coscienza a ricevere la medaglia d'onore per le sue imprese in guerra.
Martin Wharton.
Esattamente come l'hai detto tu, guarda.
Si chiama Martin Wharton.
Alla Desmond Doss, in realtà, ecco, diciamo che al di là delle battute, forse la trama effettivamente si può già sintetizzare così, cioè un obiettore di coscienza che decide di arruolarsi e di andare in guerra
e di essere utile al suo paese, no?
Certo, però facendo senza, il medico, essendo obiettore di coscienza senza toccare un'arma,
non la tocca mai l'arma, no? Neanche nei momenti più complicati.
Beh, in un momento la tocca.
La tocca, però è bellissimo quel momento.
Molto bello.
Perché rende l'arma, cioè un oggetto d'offesa, in un oggetto di recupero. Sì. È bellissima quella cosa lì.
Peccato che il film sia indifendibile.
No.
Scene assolutamente
è un film di Mel Gibson.
Allora, cominciamo con ordine.
Io voglio capire, Daniele... se questa sera infatti c'è Daniele Pampanelli, Simone Rossi, giusto?
Certo.
Ok, no, perché Simone Rossi notoriamente non capisce
non
chiamiamo mai per questo. Allora alterniamo un pro e un contro. Daniele Pampanelli.
No, subito aggressivo,
entrata spettacolare.
Io non è che devo difendervi. È un film di Mel Gibson, un film molto classico che fondamentalmente c'ha due parti. Innanzitutto parte in media res, poi fa un flashback indietro per spiegare un pochino il personaggio di Desmond Doss, e poi inizia la battaglia, che è secondo me il vero film, cioè il motivo per cui è stato candidato all'Oscar. E queste cose riescono bene. A suo favore io dico che finalmente, dopo anni che si vedono battaglie, dal Salvato il Senato Ryan a tutti i film di Greengrass, con la camera a mano portata in mezzo alla battaglia, confusione, tu riesci a capire tutto, segui tutto, è una coreografia meravigliosa, cioè da quel punto di vista è fantastico. Dopodiché è chiaramente un film di Gibson, tra l'altro un film di Gibson senza grandi attori, perché almeno personalmente Andrew Garfield, è un attore che non mi piace.
Sono
ingiusto, perché sulle scene romantiche che sono scene melenze, come tutti i film tipo Braveheart di Mel Gibson, se non reciti con la McCormack e Gibson o la Sophie Marceau, non reggono, perché gli attori...
Tu lo dici solo perché è stata fidanzata di Emma Stone.
Ma posso dire una cosa?
Adesso, lei era la fidanzata di Emma Stone?
A me non piace, nemmeno a me, mi sta proprio sulle palle, c'è un volto che non reggo.
Aspetta, sentiamo Simone Rossi.
Sì, no, 30 secondi solo per dire, solo per dire che quest'anno l'abbiamo visto in Silence e in questo film, e devo dire che ha dato prova di essere...
André.
Di essere un grande attore.
Scusate, questi,
abbiamo la redazione in subbuglio.
Cambiamo
la scaletta.
Incredibilmente a cambiare la scaletta, perché c'è una sorpresa.
Un regalo.
Io prima ho detto che il professore non c'era, e invece ci ha chiamato il professore in diretta. Credo che ci... Professore, la sentiamo?
Buonasera ragazzi miei, voi siete sempre più cattivi. Mi dispiace che ancora il vostro programma non abbia chiuso i battenti. Io sono qui, non sono lì in radio con voi, perché sono a cena con degli amici che mi hanno detto che hanno girato un filmetto, ma non so, non li conosco bene. Adesso proverò a chiedere qualcosa sul loro cinema. C'è qui accanto a me Stefano Fresi e Marco Bonini, che vorrebbero...
Ma non è vero.
Buonasera, ciao.
Buonasera,
gli interpreti li smetto quando voglio, masterclass.
Esattamente.
Ma questa non è una coincidenza.
742.000.
Va bene, ma insomma, siete pochi ma buoni, via.
Speriamo di sì. Allora, mi fate fare un po' il professore serio oppure volete soltanto cazzeggiare? Vi faccio una domanda introduttiva, se farete qualche domanda voi, anche se non siete preparati.
No, no, le faccia lei, professore.
Allora, ragazzi miei, com'è stato interpretare questo film? Ho notato nel vostro cast una buona armonia. Siete molto amici, vi state divertendo e questo traspare dal film. Ma com'era l'atmosfera sul set?
Ci detestiamo, ci odiamo, ci hanno pagato tantissimo per lavorare insieme. No, è stato terribile, ci odiamo tutti, è stato un continuo sgomitare sul set, siamo tanti.
Marco Bonini deve dei soldi.
Ragazzi, capite perché questi personaggi, losti figuri, sono miei amici. Ora addirittura il regista sta tentando in maniera subdola di rubare del cibo. Siamo in una cella frigorifera, voi non ci crederete, ma è così, vi manderò le foto come prove. Abbiamo fermato il regista, Sidney Sibilla, mi dicono che tu non so, hai realizzato un film, qualcosa, un corto, un lungometraggio, che cosa hai combinato?
Ma ragazzi, qua siamo in un devo fare, allora ci tengono, e siamo in diretta, ci tengono in ostaggio, veniteci a liberare, ci tengono in ostaggio in un deposito di vino, che è qua, è la nostra cella frigorifera,
e tra l'altro
buttate giù, non mi seguo le mani, attenzione, allora, parliamo del film in maniera, proviamo ad essere seri, allora, che cos'è questo Masterclass?
È il sequel di Smetto Quando Voglio, quindi Smetto Quando Voglio Masterclass, che è questi giorni al cinema, ed è il secondo capitolo della trilogia di Smetto Quando Voglio. Ma che è Rosmarino?
Speriamo che sia Rosmarino.
Allora, una domanda. Le domande loro sì, taccheggiano, rubano, stappano bottiglie.
Ma sono cose fresche, si possono bere?
Sì, voi potete prendere tutto, ragazzi.
Professore, allora, professore,
solo due minuti, una domanda.
Solo una cosa, veloce. Immagino che siate nel sottoscala del Cinema Zenith. Ti immagino che stiate rubando le provviste.
Ecco,
no, io volevo sapere, io il secondo, questo film Masterclass, ancora non l'ho visto, ma ho letto che poi ci sarà. Non ho fatto in tempo, scusa,
l'ho visto.
Tutti gli altri in studio l'hanno visto.
Io l'ho visto un'ora fa.
Esatto. Comunque la domanda è: c'è un seguito, c'è un terzo? Ho letto che si tratta di una trilogia, è la verità?
Sì. Ciao. Non è che l'hai letto, l'ho detto io un secondo fa,
ma io ti ascoltavo.
Scusa, è scena autunno, ragazzi. Però tocca vedere prima questo.
Ma poi fate come Lucas, che fate anche i tre prequel e i tre sequel. Farete?
No, non credo, però ci lavoriamo. Ci adesso è un po' da capire.
Allora, un unico spoiler: diciamo, nel 3 c'è Yoda.
Vorrei fare una domanda seria io. Vi hanno definito, a te e Matteo, lo Spielberg e il Lucas italiani. Come ti senti responsabilizzato di fronte a questa enorme stronzata che hanno detto?
È una cagata, dai, su, è vero. No, è una.
Io ho sentito che hanno definito Lucas e Spielberg e Matteo.
Allora, avete l'ultima domanda, un minuto e poi vi salutiamo.
La vuole fare Daniele Pampanelli.
Voglio uscire dal personaggio un secondo e ringraziare i nostri ospiti, che sono stati davvero gentili, disponibilissimi, quindi al di là del prof davvero voglio ringraziarli.
L'ultima domanda.
Ciao prof, sono Daniele, volevo chiedere, io ho visto il film invece, mi è piaciuto molto, ma mi era piaciuto molto anche il primo. In questo secondo me prende più dignità la storia, dove nel primo forse si cazzeggiava di più, cioè nel senso era sempre molto molto divertente. Qui la storia c'ha una sua dignità, tra l'altro c'è un twist finale molto divertente e anche molto interessante che mi rende ansioso. Come l'avete concepita anche a livello di scrittura? È stata concepita e girata tutte insieme in un'unica soluzione?
Sì, noi abbiamo girato insieme sia il 2 che il 3, back to back, come dicono quelli bravi. Noi abbiamo fatto, cioè in realtà non era stata concepita come una trilogia, c'era il primo film e poi il 2 e il 3 invece sì. Quindi è già girato il terzo capitolo, lo dobbiamo post-produrre.
Ci saranno anche nuovi personaggi, perché in questo vengono introdotti alcuni altri personaggi rispetto al primo, che sono divertentissimi, anche l'idea di
lei è anche molto bella, lei è.
Beh, Greta Scarano nei tempi di Posto al Sole, che la amo io.
Allora, il nostro programma si chiama Cinema e Cazzeggio, quindi ce lo lasciano fare, ma tra un po' ci chiuderanno. No, in realtà non vi posso spoilerare molto, però ci saranno vecchi personaggi che ritornano, no?
Cioè, se avete sentito delle assenze, allora poi magari.
Sì, sapevo di Marco Re, ma ci saranno anche nuovi personaggi a parte lo Cascio che vediamo nel finale, diciamo.
Beh, ragazzi, non è che avevo
posso
spoilerare il film.
È giusto.
Sì, ci saranno, no, non vi posso dire. Siete degli sfilorci che non cacciate mai la lira e streamingate. Non c'è Kevin Costner.
Questo possiamo rivelarlo agli ascoltatori.
Vi faccio fare un saluto ad ognuno di loro perché sono stati davvero gentili. Ringraziamo il bar Traun Fabrique per questa ospitalità che ci avete offerto al prof e al cast e al regista. Vi smetto quando voglio e quindi eccoci qua. No, voi in realtà avete già rubato un sacco di roba qui dietro, quindi potrebbe bastare. Vai Stefano.
Beh, io volevo scusarmi con tutti per questo modus del prof, ma semplicemente sotto l'effetto delle mie pasticche.
Io vi faccio un saluto postdatato, a verifica che non avrò pagato, vi saluterò.
Dai, prof, perfetto. Te.
Ah, ma lui è il pro, mica ho capito. Ah, tu sei il pro. Ah, andiamo bene. Io sono preoccupatissimo qua.
Siamo messi bene.
Vi bacio, grazie ragazzi.
Grazie a voi. Grazie professore.
Mi avete fatto fare la solita figura di merda, ma vi saluto ugualmente. Un abbraccio e un bacio a tutti.
Grazie tante, professore. Siamo emozionati, come si suol dire. A questo punto io direi che facciamo introdurre la canzone Air Director e poi riprendiamo con la scaletta normale. Allora, grazie mille al professore che ci ha fatto questo regalo.
Grazie Miller. Una grazie canzone Miller. Che ci introdurrà tra che facciamo poi? Scambiamo? Non lo saprete voi se scambiamo oppure no.
Vediamo.
Ho capito che la canzone è quella, però dico, poi parleremo di questo, torneremo a quell'altro.
Ci pensiamo adesso.
Dovete seguirci. Adesso. Per cui, Colter Wall, come si pronuncia l'aslo? Forse Carter Wall? Ok, Sleeping on the Backtop. Vai Lupus, metti su, alza il volume, fai battere le mani a tutto il pubblico. Tu
battete.
Sei abituato ad andare in discoteca riccione in queste serate d'inverno.
Tra poco 14, torniamo.
14S. Sunshine beating on the good times, moonlight raising from the grave, string band playing more at honky tonks, pretty young thing going dancing in the rain. Lady spitting at the Nicky Jacks, businessman with a needle and a spoon, coyote chewing on a cigarette, pack of young boys going howling at the moon. Hey darling, sleeping on the blacktop. Hey darling, running through the trees, honey. Hey darling, leaving for the next town, letting my sense catches up with me. On a number four, two witnesses blowing up high. Not sure whose will be done. You can call me a sinner for wondering why. Hey darling, sleeping on the blacktop. Hey darling, running through the trees, honey. Hey darling, leaving for the next town. Lesson my sense catches up with me. Tastes sweeter in this town. Could it be it's the same as the last? I swear I've seen your face elsewhere before, just as familiar as a bottle and a glass. Hey darling, sleeping on the blacktop. Hey darling, running through the trees, honey. Hey darling, leaving for the next town, lesson my sense catches up with me. Hey darling, sleeping on the blacktop. Hey darling, running through the trees, honey. Hey darling, leaving for the next town, lesson my sense catches up with me.
Catches up with me. Bar Traumfabrik.
fa tanto Louisiana questo pezzo di Colter
Texas,
Wall.
Texas.
Texas, Texas. Texas. Ci sta anche il Texas.
Forse
ci sta
anche il Texas.
Che Texas. Texas.
Sei proprio una Texas.
E invece noi continuiamo il discorso che abbiamo poc'anzi intrapreso con gli autori e gli attori di Smetto Quando Voglio, entrando un pochino più nello specifico.
Ti conto a che livelli siamo arrivati.
Ci chiamano loro.
Ci chiamano per essere...
Cioè neanche paghiamo noi, neanche spendiamo. No, vengono direttamente loro, quindi proprio a gratis completamente. Anche questa telefonata. Altissimo livello. E quindi rientriamo in questo terzo o secondo blocco, non si è ben capito, per chiudere un po' il cerchio intorno a Smetto Quando Voglio, il film di Sydney Sibilia, di cui un attimo fa ci hanno parlato attori e regista e il nostro professore, per fare un po' il punto rispetto a questo film e, se vogliamo, rispetto anche al cinema italiano di genere.
Ma anche no.
Anche
sì,
no.
Sì, un certo genere del cinema italiano, sì, sì. Che...
Laszlo Kovacs.
Allora, Laszlo, dici?
Io ero stato abbastanza categorico sul primo episodio.
In positivo o in negativo?
In negativo.
In negativo, ma sbagliando, eh. Io difendo sia il primo che difendo.
Probabilmente sbagliai, non ho visto ancora il secondo, mi riservo di vederlo prima di parlarne, se no non avrebbe senso.
Allora, chi l'ha visto?
L'ho visto anch'io.
Tu l'hai visto.
Allora, diciamo,
io non ancora. Diciamo, io sono quello che ancora non l'ha visto.
Diciamo che intanto una breve sinossi, il secondo film riprende alcuni pezzi del primo film, è una specie di seguito, è un seguito, diciamo, del primo film. Ritroviamo gli stessi personaggi,
ma può essere anche visto,
ma può essere anche visto separatamente. È sempre la storia del gruppo di un bellissimo selfie di Marco Della Torre.
Sì, ma non è che tutto quello che avviene deve essere raccontato a chi non ci vede.
È bello. Vabbè, comunque, insomma, il film di il gruppo di ricercatori del primo Smetto Quando Voglio, che viene comunque rimesso in pista dalla polizia romana.
Diventa una task force.
Esatto, diciamo. Diventa una specie di task force dei noantri.
Contro le smart drugs, e sono quelle droghe che praticamente sono ancora legali perché non sono state recensite dal prontuario medico.
È una specie di nemesi, no? Loro che le hanno create vanno a combattere le smart drugs.
Questa è la definizione, è proprio
questa come la
però sì, ci sono delle
film.
Droghe che sono anche droghe
droghe
tipo i funghetti allucinogeni, la psilocibina, sì, fino a parte degli anni 90, diciamo, non era illegale.
Sono droghe chimiche, quindi sintetizzate, quindi fatte completamente in laboratorio, per cui i principi attivi devono essere rintracciati,
e che fanno tanto male.
Il film, come ci diceva il regista prima, gli attori, è stato girato in due parti, quindi vedremo la seconda parte, a cui ne seguirà una terza.
Speriamo che la terza non sia come la terza di Ritorno al Futuro.
Terza di Ritorno al Futuro non ha niente di male. Parliamo fuori onda.
Allora, io un imbecille, no?
secondo me qui uno può esprimere un'opinione senza.
Secondo me la terza sarà la degna chiusura di una bellissima, di un bel secondo film.
Comunque vi posso fare una domanda, visto che non stiamo parlando di cinema, come dice Laszlo Kovacs. Io non l'ho visto, ho letto di questo film che c'è qualcuno che dice che è un film che risponde sì a dei canoni commerciali, perché comunque è fatto per il pubblico e per essere appetibile, certo, ma non rinuncia a una sorta di tocco autoriale. Non so se questa cosa secondo voi è vera o no.
Ci sono delle citazioni molto divertenti, per esempio la parte tutta la parte action, che è la parte dell'inseguimento al treno, non è che spoileriamo niente, è divertentissima perché è già in trailer, è divertente, è girata molto bene. Come dicevo prima al regista, comunque rispetto al primo, dove era molto più cazzeggiato il film, era il tipico film alla Boris, per dire, molto più cazzeggiato tra attori che
si vede che c'è stata un'evoluzione,
è molto più scritto,
letteraria,
è molto più scritto. L'idea secondo me anche del primo era intelligente, perché parassitava molto Breaking Bad, la storia è quella, cioè persone fuori dal loro ambiente che iniziano a produrre e spacciare droga, però lo faceva calandolo nei panni di una realtà italiana. Questa è un'operazione intelligente, un'operazione che nel cinema, la commedia italiana ha sempre fatto negli anni 50 e 60.
Il primo film è un bellissimo esempio di commedia italiana moderna. Esatto. È fatto bene e c'è anche un bellissimo gioco di luci. Il primo film è particolare, merita, fa ridere bene.
Sì.
Il secondo film forse è un po' una lunga attesa del terzo. Perché se il primo ci fa...
È piaciuto,
è un bel film. Se il primo ci fa ridere, il secondo magari ci fa un po' sorridere. critico, un diciamo sorriso.
La storia è più complicata.
La storia è più complicata, è più bella, più evoluta. E probabilmente nel terzo film avremo un bellissimo finale, un bellissimo epilogo di questa situazione.
Posso non l'hai visto.
Ma no, non volevo
chiusare. Ma io non capisco come può uno venire alla trasmissione di cinema.
Ma perché dovremmo parlare di cinema?
E non fa altro che dire dobbiamo parlare di quel film che verrà tra cinque blocchi.
No, 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 volevo,
e poi
volevo chiosare.
Su ogni cosa.
Scusa, volevo chiosare dicendo: è molto interessante quello che sta accadendo al cinema italiano.
Vero.
Non a caso c'è dietro un Matteo Rovere che abbiamo visto alla regia di un ottimo film,
vero,
imperfetto, ma comunque interessante nel genere del cinema italiano che sta rinascendo. Non vorrei però che si abusasse un po' troppo in questo momento di un entusiasmo che poi non sostiene realmente la qualità dei film che andiamo a vedere.
Qual è il film? Qual è il film di Matteo Rovere?
Rovere era Massima Velocità, Velocità Massima.
Però va apprezzato questo atteggiamento di apertura. Benissimo. Rispetto all'esterno, anche questa tendenza.
Io però lo volevo dire, scusami, in merito a questo back to back, come ha detto prima giustamente Siviglia, cioè nel senso girare due film insieme per ridurre i costi, sapendo che tanto il secondo andrà bene perché è andato bene il primo e il terzo sarà la chiosa. Questo è un po' un limite, l'abbiamo visto anche
la chiusa.
La chiusa o la chiosa di un ragionamento, ma è un limite che abbiamo visto anche in Hunger Games, per dire. Un'opera molto molto più importante, molto grande, che però negli ultimi due episodi che sono stati girati simultaneamente ha deluso.
Non concordo affatto.
La stessa cosa accadrà con il film di Mainetti, Gig Robot, perché sono stati scritti i due episodi che arriveranno. No, ma quello lo vedremo. Cioè, questo però è il cinema italiano.
20 secondi per chiudere.
No, però è un cinema italiano attivo, è attento, curioso, che si propone, che ci prova.
Il film è molto interessante, va visto, come aveva visto il primo. Andate in sala perché è veramente divertente. Dopodiché è chiaramente una commedia, cioè non è che ci possiamo aspettare più di quello che può dare una commedia. È una commedia e secondo me è fatta anche molto bene. E io notoriamente non sono un appassionato di cinema italiano. Secondo me è fatto bene, insomma, è un gran bel film.
Sì, quindi andatelo a vedere, lo trovate al Cinema Zenith, credo ancora fino a mercoledì prossimo a sto punto.
Un bel segnale di cinema italiano vivo.
E noi facciamo una piccola pausa musicale, tra poco parliamo di Hell or High Water, quindi ci sentiamo un pezzo tratto da quel film ed ecco a voi Waylon Jennings.
Long ago and far away, in my old common labor shoe, I turned the world all which way, just because you asked me to. Like unto no other field, simple love is simple true. There's no end to what I'd do, just because you asked me to. Let the world call me a fool, but if things are right with me and you, that's all that matters, and I'll do anything you ask me to. How much I love you, and after all that I've been through, I turn and walk away from you, just because you ask me to. Lord, I hope you never do. Let the world call me a fool, but if things are right with me and you, that's all it. Anything you ask me to.
Das vierte Mal war Traumfabrik.
Hello, I Water, si diceva, film di David McKenzie. Chi è David McKenzie? David McKenzie è un regista. No, io non
è un regista inglese, è un regista tra l'altro che non ha fatto.
Sto scherzando, lo so. David McKenzie ha fatto parecchi film che io non ho visto. Leggo di uno Young Adam con Tilda Swinton e Ewan McGregor, di un Follia, di un Mr. Fo, di un Follia, Perfect Sense, sempre con Ewan McGregor e Eva Green. Mai sentito, però.
Follia è l'adattamento di McGrath.
Forse questo è il caso in cui. Più che il regista conta lo sceneggiatore, sì, che Taylor Sheridan,
esatto. Taylor Sheridan dice
è quello
di cosa...
tra gli altri che ha scritto, bravo, Sicario,
sì. E c'è una storia particolare su questo film, perché la sceneggiatura di questo film è stata inserita nella Blacklist, che è una lista di un sondaggio annuale sull'apprezzamento di sceneggiature mai prodotte, che poi spesso porta alla produzione. Un esempio è The Millionaire, un esempio è Argo, realtà, un esempio è Il discorso del re, un esempio è Spotlight.
Blacklist è un aggregatore, non è un sondaggio semplice, anche
è un aggregatore di di opinioni su sceneggiature che dovrebbero essere
e anche prodotte. Di soggetti e di sceneggiature, se cioè tu le puoi scaricare dal Blacklist per vedere, per leggere.
Il titolo di questa sceneggiatura era Comanceria, che è anche il nome della canzone che stiamo sentendo. Si parla di due fratelli che per salvare il loro destino iniziano a rapinare banche, ma due ranger sono sulle loro tracce. Ricordiamo, prima di tacere perché non l'ho visto sta settimana, non ho fatto i compiti, ricordo che è stato Uncertain Regard quest'anno a Cannes, è stato, cioè il 2016, è stato nominato per 4 Oscar e per 3 BAFTA. Detto questo, prego, a chi l'ha visto? Chi l'ha visto?
Io l'ho visto, finisco il concetto su Sheridan.
Ah no, ecco, quello che non ho detto è che lo trovate su Netflix. Chi ha Netflix, diciamo, lo può vedere, non è in sala. In America è uscito.
Di Netflix, perché in Italia è stato snobbato il film, nessuno l'ha voluto distribuire.
Perché non
Netflix
è un film facile.
L'ha recuperato, ok, però qui si tratta, diciamo, di una certa miopia, secondo me. Per tornare a Sheridan dico soltanto che lui nasce come sceneggiatore addirittura di Walker Texas Ranger, quindi
sì,
insomma,
sì, assolutamente.
Parte da altissimo. Assolutamente.
Dall'apice.
Quello che però io riscontro, ritrovo in questo film che si avvicina a Sicario, per quanto Sicario secondo me sia nettamente superiore, ma insomma c'è Villeneuve alla guida e non è un caso, è la capacità di Sheridan di raccontare una
Villeneuve
storia
alla
guida.
Esatto, poi magari faceva male curve. No, è la capacità di Sheridan di raccontare storie che sono assolutamente assolutamente incastonate nel territorio in cui vengono raccontate.
Territorio è protagonista.
Lo faceva con Sicario, giocando un po' sul confine col Messico, lo fa assolutamente nella profonda America texana, in questo caso, per quanto sia tutto girato in New Mexico, sì. Del film Roy Water, in questo è decisamente
lo ridici il titolo, scusa.
Perché l'ho detto benissimo,
no, va bene.
Allora Water,
io ho visto il film tra l'altro un mesetto fa, quindi appena lo pubblicarono su
sei
Netflix.
Sempre avanti,
è uscita la nuova versione,
no, per caso
sei sempre avanti,
no, non è vero, cioè. In questo caso sono stato avanti però perché l'ho visto, appena l'ho visto ho detto questo è un gran film, l'ho condiviso con i miei contatti,
è vero, mi ricordo, ricordo.
Guardatelo, perché è un gioiellino, l'ho visto per caso, ma è un gioiellino, l'ho visto perché
gioiellino.
Perché c'era tra gli attori uno dei miei attori preferiti, che è Jeff Bridges.
Stavi dicendo un altro nome,
Jeff Bridges.
Il grande dei boschi.
Il grande dei boschi, per dire, insomma. Film che secondo me invece è un film di livello, è un film che, come dice giustamente Simone, ha il territorio, il suo background, quindi il Texas, è un protagonista vero, un attore della vicenda. Tre attori secondo me in stato di grazia, che sono Ben Foster, Chris Pine, finalmente in un ruolo decente,
e Katie Mixon soprattutto,
e chi è che?
Ma che cazzo stai a dire?
No. E Jeff Bridges che fa lo sceriffo, più l'attore che fa il comando
Alberto,
che è meraviglioso, è meraviglioso, yeah, yeah.
Peccato che lo pronunciano Alberto, no,
avanti, che non faccio la commedia,
che è di Birmingham in Alabama, però l'attore, scusa, il regista sono inglesi, e forse un distacco giusto per descrivere un territorio. Sia l'attore, il regista che lo sceneggiatore non sono americani e descrivono un territorio, tra l'altro sì, confermato che... da amici che vivono in Texas o che hanno rapporti col Texas, che è molto vero. La colonna sonora che il direttore, Michele, illuminato ha messo, Sì, perché il folk americano, il country americano che va adesso, cioè che quello che si sente adesso.
No, è un film che gioca, che sembra raccontare una storia surreale di un paese surreale, invece probabilmente racconta una verità vera che è l'America profonda. Ci fa vedere la crisi americana che
storia,
è ovunque. È un film molto molto trampiano.
Sai che trampiano non
ne parlate sopra.
Scusa, non come filosofia, trampiano nel senso è l'epoca di che sta vivendo l'America, per cui poi ti spieghi certe cose.
Credo che Trump potrebbe benissimo proiettarlo e dire: vedete come siamo messi? Facciamo questo e quest'altro. Quindi è un film che ci dà un ritratto impietoso dell'America attuale. E fa un discorso anche temporale, però ci fa vedere che l'America in qualche modo, soprattutto certe zone dell'America, è rimasta inchiodata a un passato quasi remoto.
Ti interrompo per darti ragione, perché a me mi ricordava molto le atmosfere steinbeckiane, cioè voglio dire sul discorso del pignoramento delle terre eccetera, che poi è il fulcro, il motore della vicenda, no? Il riscatto della caparra, come si dice? L'ipoteca sulla terra della fattoria della madre.
Classica, l'ipoteca sulla fattoria da Hazard in poi è un classico.
No, ma quello, prima.
L'altra settimana mi sembrava, perché adesso vi vedo più o meno convinti su questo film, invece mi sembrava che l'altra settimana foste su posizioni.
No, perché lui voleva rompere il cazzo. Poi mi ha mandato un messaggio in privato dicendo: io volevo solo rompere il cazzo.
Perché
mi sembrava.
Io ho caricato la cosa appunto per provocare Daniele, che in qualche modo ne parlava bene, o capivo che ne avrebbe parlato bene. Il film, secondo me, cavalca qualche cliché di troppo, in questo è il suo limite.
Vero.
Detto questo, è un film che è molto onesto e molto ben girato. E finisco il discorso.
Da qui quello che diceva Smith, il cliché della fattoria, insomma.
Esatto, sul passato
ce ne sono
cliché,
diversi.
Gli orfani, l'orfanotrofio che sta per bruciare, cioè sta per essere venduto.
Luke erano orfani. Sul passato invece è interessante, perché a un certo punto ci sono dei tizi nulla facenti che stanno in questo bar che dicono: questi due credono di poter ancora svoltare la propria vita rapinando banche, cosa che oggi non va più di moda. Che però ci dice la contraddizione che c'è in America, insomma, che è un paese che vuole essere ipertecnologico, vuole essere insomma al passo con i tempi, ma in realtà conserva un atteggiamento assolutamente arretrato
vogliamo dire una cosa. Il film è scritto benissimo, come diceva prima Simone, ecco, questo è vero, e ha una scena finale che erano anni che io non vedevo, una scena finale, un duello finale tra virgolette,
verbale
tutto allusivo, scritto, recitato e girato in una maniera perfetta, ma veramente bello.
Posso dire solo una cosa? Allora vorrei concludere lasciando una domanda a chi ci ascolta: ma per raccontare bene l'America, un po' come ha fatto Sergio Leone, bisogna non essere americani?
Forse sì. Il distacco, come quando guardi un manifesto, se lo guardi da troppo vicino non vedi.
Ti rispondo solo che i registi che hanno raccontato meglio Roma non erano romani.
Scusate, una cosa, indovinate chi vuole parlare quando il tempo è scaduto?
Per forza, perché mi ha interrotto con questa cavolata.
Certo.
Era semplicemente
interrotto
era semplicemente per dire che avete fatto l'apologia di Taylor Sheridan e quest'anno dovrebbe uscire un suo film da regista,
Wind River,
che è uno dei più attesi, almeno quanto dicono le riviste di settore, uno dei
Jeremy
più attesi
Renner
della stagione.
Elisabeth Olsen, che io ricordo come grande fregna.
Adesso staremo a vedere.
Comunque, nel ricordare a Laszlo che
il cazzo è rotto,
questo va ricordato assolutamente. Io direi che, visto che tra poco arriva la rubrica più interessante, cioè il cinema di oggi 8, ci sentiamo un pezzo di una band che è il Lego Batman, non il pezzo ma la band, Cake by the Ocean.
Waste time with the masterpiece, to waste time with the masterpiece. You should be rolling with me, you should be rolling with me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. I'm going up from there, sweet, sweet, baby.
Keep on hoping with the cake by the ocean. Walk for me, baby.
Start living dangerously. Whoa, tell me, baby, I'm rolling down from here. Sweet, sweet, baby, whoa. Let's lose our minds and go fucking crazy. Ah, yeah, 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 yeah. Keep on hoping with me. Cake by the ocean. Whoa, for me, baby. I'll be pleading you. Be Naomi, whoa. Let's lose our minds and go fucking crazy.
A unisono.
Il cazzo è rotto.
Zurück in studio mit Bad Traumfabrik.
E allora, dato che questa sera mi censurano ad ogni piezo spinto, sono molto felice di introdurre la rubrica tanto amata, tanto cara ai nostri lettori, ai nostri fans e ai nostri ascoltatori, che è il cinema di oggi a 8. La settimana è quella che va dal 13 al 16 febbraio, abbiamo allungato,
cioè, in realtà
un pochino.
La settimana va un po' più lunga, sì, però le uscite sono il 13, certo. Il 14 e il 16.
Stavo dicendo appunto che abbiamo allungato un pochino perché si comincia subito lunedì. La Lab 80 di Bergamo ci apre subito al cinema di Mankiewicz, non so se l'ho pronunciato bene, ma un po' come ne frega.
Mankiewicz o Mankiewicz, che ricordiamo
è il padre del cinema americano.
Assolutamente, film del 43?
9, 49.
Lettera a tre mogli. Tre mogli devono trascorrere il pomeriggio fuori città. La mattina ciascuna di loro riceve una lettera dove una donna dichiara di essere scappata con il rispettivo marito.
Ma già, mi ricordi che film ha scritto Mankiewicz con un altro regista, un certo Wells, tipo Quarto Potere?
Mankiewicz ha diretto Eva contro Eva, che è il film che si nomina quando si dice un film che fa incetta di Oscar, infatti ne riparla. Ha diretto Bulli e Pupe, cioè, parliamo di roba grossa per chi non sa cosa.
Comunque,
dica il nome.
La Lab 80 è una distribuzione molto piccola. È interessante che stia per ripercorrendo la storia già percorsa dal cinema ritrovato, dalla Cineteca di Bologna.
La prende qualcuno, lo prende qualcuno che tu sappia. Voi sapete che fa quella la
bottanza. Noi lavoriamo molto con la bottanza. Noi lavoriamo molto con la bottanza. In questo caso sui film restaurati diciamo che ci sono delle fee molto molto alte, dunque è difficile poterci lavorare.
Invece mamma o papà se lo chiede Riccardo Milani con Paola Cortellesi.
Che
giorno esce? Esce martedì 14.
Paola Cortellesi, la wig italiana.
È la moglie di Milani.
Paola Cortellesi e Antonio Albanese sono i protagonisti di questo film. Una coppia decide di divorziare, ma in mezzo ci sono i tre figli. Dove andranno? A chi verranno affidati? Lo troveremo nelle multisale, probabilmente, questo film, probabilmente sì.
Sicuramente nelle multisale, sì. Non so se lo forse, prende poi magari Cinegatti.
Ma forse finisce anche in qualche sala del centro. Comunque Milani non è un regista di quelli proprio commercialissimi.
Non è di quelli pessimi.
Ennesimo remake francese.
Sì, beh, ormai la formula è quella.
Sì, è
quello che dicevamo prima.
È il remake di una commedia francese, dici?
Sicuramente. Non ricordo il titolo, però è discorso come Benvenuti al Sud. Insomma.
Esatto. Ma Milani che ha fatto per capirci?
La guerra degli Andò.
Benvenuto Presidente.
La guerra degli Andò. Ragazzi, in 10 no, però.
Le parecchie serie TV italiane.
Oltre a essere il marito.
Per amore.
Ah, su cui tu hai lavorato.
E anche il marito della Cortellesi.
Lo conosco.
Ma...
Conosce di persona.
Lui non mi riconosce.
Va bene, avanti.
Chi è? Resident Evil.
No, ma le deve leggere.
Lui si tira indietro.
Resident Evil, The Final Chapter. Di Paul W.S. Henderson con Mila Jovovich, naturalmente.
Che non è con Thomas Anderson.
Esatto.
Alice deve tornare alla Raccoon City.
Credo Alice, così a occhio. Vabbè che tu figlia, ma insomma.
Io leggo solo Alice, abbi pazienza. Alice deve tornare alla Raccoon City, il luogo dove è cominciato l'incubo per cercare di salvare l'umanità, ormai appesa a un filo. Io passo.
Io non ci riesco.
Io a questo punto, visto che immagino che qualcuno voglia parlare di film più importanti, mi sacrifico e parlo di questa puttanata, ovvero Autobahn a fuori controllo, attesissimo, di Erin Criwen. Cioè, che Erin Criwen, non so chi sia.
Però aspetta, perché io ne ho letto molto bene. Sì, un film thriller di menare.
Il padre di Criwen ha detto che è un gran film.
Incantevole Criwen, detto anche. Comunque, il film vede recitare Nicholas Holt, che è vabbè un nuovo volto di Hollywood, Felicity Jones, anche lei insomma è importante ultimamente, e poi due mostri sacri quali Anthony Hopkins e Ben Kingsley.
Uno ormai veramente rotolante verso la
sì,
la fine.
La sinossi è la seguente: un escursionista americano in viaggio in Europa comincia a lavorare come corriere per un cartello di droga. Stasera la droga, vedete, ritorna. Quando
ritorna sempre,
un po' nevergreen. Quando però una truffa, una gang rivale viene scoperta, si ritrova protagonista di un inseguimento ad altissima velocità sull'autostrada tedesca. Io, citando nonno Alberto di Boris, credo che, come diceva lui, per Anthony Hopkins e Ben Kingsley, tra l'arte e questo film ci sia una grossa cosa chiamata mutuo, probabilmente.
Però, posso dire una cosa, che il titolo originale ci dà l'idea di come finisce l'inseguimento, perché il film si chiama Collide.
Il problema è Manchester, un film di cui tengo molto, perché Manchester by the Sea, che è una cittadina americana, non è
la Manchester
Inghilterra,
e dicono molto
vicino
bene,
a basso,
molto bene, perché non il regista è Kenneth Lonergan, regista di Conta su di me, che è uno dei miei film preferiti forever and ever.
Non l'ho mai visto.
Film grande, molto bello,
teatrale,
sì, esatto,
con un grande Cassie Affleck,
con un grande Cassie Affleck, che è un attore
candidato agli Oscar,
una piccola Michelle Williams. A questo punto
ha preso diverse candidature agli Oscar. Lee Chandler pronuncia una vita solitaria in un seminterrato di Boston, tormentato dal suo tragico passato. Quando suo fratello Joe muore, è costretto a tornare nella cittadina d'origine sulla costa e scopre di essere stato nominato tutore del nipote Patrick. Io vi consiglio di vederlo, perché è uno dei film che sicuramente vi commuoverà.
L'unica cosa che volevo dire, me lo sono segnato, perché le nomination all'Oscar di Manchester by the Sea, che è uno di quelli che hanno fatto proprio manbassa di nomination, sono film, regia, attore protagonista, attore e attrice non protagonista e sceneggiatura originale. Cassie Affleck, secondo me, è un bravissimo attore. Io lo ricordo in vari film, poi ha anche diretto un film,
Jesse James,
diretto molto bene.
Cassie Affleck l'ha diretto. Lui non ha fatto quel mockumentary con con Joaquin Phoenix,
con Baby Gone,
è il protagonista.
Io mi ricordo, allora
no, lui ha diretto il mockumentary con Joaquin Phoenix.
Scusatemi, che ho sparvi il capo di cielo. Abbiamo visto quel mockumentary divertentissimo, fantastico a Venezia, che si chiamava.
Non mi ricordo, lui faceva finta di essere un rapper.
Se lo trovate, guardatelo, con Joaquin Phoenix, che fa finta di. Per un anno ha fatto finta di voler diventare rapper e mollare la recitazione.
Si è andato a Saturday Night.
Vedere ora che ti cospargi il capo di Ceres.
Allora,
Ballerina, film biografico sulla storia di Herbert Ballerina.
Esatto.
È lui, uscirà sempre giovedì 16. In realtà è un'animazione di due Eric Summer ed Eric Warren, giusto? Noi non lo sappiamo.
Eric ed Eric,
perché l'accento è importante. Felicie sogna di diventare ballerina e Victor si immagina grande inventore. Orfani in Bretagna fuggano a Parigi per realizzare i loro desideri. Animazione che forse.
Guarda, le voci originali. Sì, le voci originali sono interessanti, perché parliamo del Fanning e Dane DeHaan. Però il film uscirà sicuramente con una distribuzione indipendente, adesso non ricordo quale in particolare. Dunque, forse lo troveremo in multisala, forse anche no. È uno di quei film da tenere d'occhio, come tutte le animazioni europee dell'ultimo periodo. Anche se qui sembra smaccatamente per un pubblico molto piccolo, molto giovane.
È franco-canadese, comunque, in questo caso. Scusate, sono andato a controllare. Sì, te lo lascio. No, sono andato a controllare. Tanto siamo larghissimi stavolta. No, cioè è il film di cui parlava, che mi ha ricordato Laszlo.
Canadese, Franco.
Okay, il film che mi ha ricordato Laszlo di Joaquin Phoenix si chiama Io sono qui, I'm Still Here, del 2010. Ed è uno spettacolo, se vi capita andate a vedere. E già che mi cade l'occhio, leggo che ha fatto anche lo sceneggiatore di Jerry di Gus Van Sant.
Assolutamente. Io vorrei parlare di Moonlight. Salto
Moonlight da vedere.
Moonlight, che io non sono riuscito ancora a vederlo, ma lo farò in questi giorni.
A breve,
è un film molto molto atteso. Se ne parla come di uno dei grandi capolavori del cinema di genere, del negro movie, nel senso storie di formazione in ambiente
genere negro,
in ambito certo, in ambito razziale. Sicuramente siamo ai margini, Miami in questo caso, Little ha 10 anni ed è il bersaglio dei bulli della scuola. Nero, fra soli neri, in una famiglia disagiata, non condivide l'atteggiamento aggressivo e l'arroganza che indossano fin da piccoli. Dall'infanzia all'età adulta, i dolori e le gioie di un giovane omosessuale che combattere per vivere in libertà la sua sessualità. Comunque sono tanti,
cioè,
tanti
praticamente
temi,
è nero e omosessuale.
C'è una trans razzialità di genere, diciamo così.
Minoranze su minoranze.
Anche molto sporco.
Barry Jenkins e la regia, anche questo film ha fatto incetta di nomination. Mi sembra che siano 4 o 5.
No, sono 8 nomination. E sono, per la precisione, film, regia, attore e attrice non protagonista, sceneggiatura non originale, fotografia, montaggio e musica.
Posso dire che è il vero antagonista di La La Land?
Non lo so, io però sto noto,
sì,
con,
sì,
noto.
Secondo me sì, non esageriamo.
No, sì, anche per un problema politico. L'anno scorso erano state diverse polemiche.
Perché non c'erano candidature
Ma questa, però voglio dire, noto con una certa cilia.
E quest'anno
ce ne sono troppe.
E quest'anno bisogna andare contro Trump. Sveglia.
Esatto. C'è un bellissimo articolo che è uscito su Umbria Noise che parla proprio di questo.
Se lo dice Umbria Noise, ti vada via.
Io mi alzo e me ne vado.
Se lo dice Umbria Noise.
A proposito dei tanti documentari, dei tanti film, delle tante candidature black agli Academy Award, c'è anche la candidatura nella categoria di fuoco a mare di un film.
No, sono I'm not your negro. I'm not your negro. No, ma sono, no, la cosa interessante dei documentari, questo è veramente interessante, perché su 5 film ci sono 4 candidati di cui 4 candidature di registi afroamericani, 3 film che parlano di razzismo. E poi c'è fuoco a mare, c'è dunque una scelta politica forte, quella dell'Academy, perché la domanda sorge spontanea: forse era meglio sostenere Bernie Sanders piuttosto che candidare registi afroamericani presi.
Sentite, prima di lasciare a Smith l'ultima parola con l'ultimo film, solo una piccola nota: il regista di questo film, come si chiama, Barry Jenkins, è alla sua opera seconda, è del 1979, quindi ancora relativamente giovane. Quindi abbiamo diversi giovani che hanno fatto poca roba. Anche Chazelle è più giovane di lui, ma tra due film, anni, mille nomination.
Il primo film l'avete mai visto di Chazelle?
C'è un primo film, il primo lungometraggio, diciamo, non mi risulta. Io so che ha fatto un corto prima.
Diciamo che il nostro è un punto di vista piuttosto relativistico, perché 32 anni sono un'età giusta per essere, diciamo, un regista.
Sì, però in un mondo governato un po' dai vecchi.
In Italia che siamo a 42 per fare il primo film.
No, rispetto a Chazelle dico solo che ha fatto un film sul jazz, poi ha fatto il corto da questo tratto Whiplash,
sì,
e poi ha fatto la
Absolutely Fabulous.
Ah, hai ragione, scusa, era Guy and Madeline on a Park Bench. Aveva fatto questo film che parlava, aveva a che fare col jazz anche lui. Prego, Smith. Esatto.
Absolutely Fabulous di Mandy Fletcher con Jennifer Saunders e Joanna Lumley, che non sappiamo dove lo vedremo. Due donne molto ricche si trovano costrette a fuggire dopo un tragico incidente che mette a repentaglio le loro vite. E io immagino che ci saranno grandi folle che vedranno questo film.
Moonlight dovrebbe essere allo Zenith, tra l'altro non l'abbiamo detto. Però
non lo sapevo,
non sarà solo in multisala, sicuramente, se non allo Zenith.
Lo immaginavo, ma non avendo notizie non l'abbiamo scritto.
È una notizia di Corriniano.
Uscirà anche in sale di città. Via.
Al prossimo brano. Per allinearci con l'Academy e quindi anche noi voler dire la nostra su quelle che sono le problematiche delle minoranze razziali, eccetera eccetera eccetera, abbiamo scelto ovviamente un brano tratto da un film impegnato come 50 sfumature di nero, e si tratta di No Running From Me dei Toulouse.
La track.
Well, I'm alive. A unisono.
Your blood is pumping through these veins. I'll catch you by surprise. I'm coming back to take the reins. Now you're free and well. Just give it a while. Time will tell that you're under my spell. Oh. I'm not a saint, nor am I one for smooth edges.
Hey, padre del cinema americano.
When I'm around, calamity comes out to play.
Dai, faccio ridere, dai.
Haven't you heard the news that I get to choose how it plays out, no matter how you scream.
Dai,
and
shout.
Mentale.
È bello che ogni volta che dico apro il microfono qualcuno deve dire una cazzata sopra, è più forte di
lui. Ah,
qualcuno
ha detto che il cazzo era bello.
Comunque ragazzi, visto che c'è stato l'interruzione mentre parlavamo di Axel Ridge, piacevolissima e meravigliosa, infatti abbiamo dato spazio, vi chiedo, prima di parlare del prossimo argomento, che è dal momento che esce al cinema, non l'abbiamo detto nel cinema di Oggi a 8,
ma mica è stato un
ma
caso,
mica è stato un caso, perché il 13 e il 14 al cinema Zenith per la Cineteca di Bologna esce nuovamente,
per la gioia di Lazo,
per la gioia di Lazo di tante persone, Il disprezzo di Jean-Luc Godard con Brigitte Bardot, Michel Piccoli e Jack Palance, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa. Tra poco ce ne parlerà un orgoglioso Laszlo insieme ad altri partecipanti.
No, da solo.
Ma vi chiedo due minuti di, visto che ci hanno interrotto, ripeto, piacevolmente, mentre parlavamo di Axel Ridge, vi chiedo due minuti proprio di dirci in due parole: questo film va visto, non va visto, vale la pena?
Voglio dire la mia, perché prima non mi è stato concesso, quindi recupero. No, il film, secondo me, ovviamente c'ha una differenza sostanziale con i film di guerra intesi in senso lato, cioè quello che ci ha abituato il film di guerra. Come commentava fuori onda il buon Daniele Pampanelli, l'immagine che viene data di un momento drammatico come può essere una battaglia, tra l'altro una battaglia al massacro, ovvero soldati mandati a rimpiazzare altre centinaia di soldati che sono stati appena massacrati nello stesso modo, quindi fondamentalmente si parla di una cosa abbastanza drammatica. Sono tutti soldati alla prima esperienza, fondamentalmente. Cioè,
18,
noi vediamo,
19, 20 anni.
E tra l'altro con un carico psicologico che viene dato dalla società, cioè nel senso il padre del protagonista ha perso i suoi amici in guerra e quindi non si è mai più ripreso e sconsiglia i due figli di fare questa cosa, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che c'è un approccio un po' moralistico al voglio andare in guerra perché voglio fare il dovere per la mia patria. Vabbè, la classica cosa che in un film americano firmato Mel Gibson te l'aspetti.
Ci sta.
In tutto ciò, sebbene la prima parte sia effettivamente basata su questa storia d'amore, sul contestualizzare un personaggio che è una sorta di testimone di Geova, se vogliamo dirla. Ma non mi ricordo com'era la questione. L'avventista,
un obiettore di coscienza.
No, lui è un avventista.
Aspetta,
del
settimo
giorno.
Avventista della Chiesa. Te lo posso dire, dato che
mi ricordo anche tu, c'è anche il disprezzo.
La mia compagna lo è.
Io non lo so.
È una chiesa protestante, si chiama Avventisti del Settimo Giorno. Sono stati, appunto, come ci racconta, i primi obiettori di coscienza nella storia della cultura americana. Ci hanno introdotto l'obiezione di coscienza in un paese come gli Stati Uniti, fortemente militarizzato. Sono vegetariani, tendenzialmente vegetariani, e rifiutano l'alcol, rifiutano il tabacco, rifiutano tutto quello che sono. E soprattutto, questa cosa molto interessante, perché loro celebrano il sabato, lo Shabbat, sì, così come gli ebrei.
Okay.
Che è un motivo di grande discordia, se ci pensi, rispetto al sistema cristiano, cattolico, che regge la settimana.
In realtà molte professioni protestanti vanno di sabato.
Sì, sì, appunto. No, ma perché qui c'era la centrale.
Fate dire una cosa sul film Rossi, se no.
20 secondi per motivare la mia indifendibilità. Tutto questo che dite va benissimo. Purtroppo il cinema di Mel Gibson prende la solita deriva splatteristica a quale lui,
ecco,
quale lui non
la
può
cosa che volevo chiedere infatti era come fa a parlare di pacifismo
e trasforma una storia vera apparentemente potenzialmente molto bella in un film assolutamente non credibile, assolutamente inguardabile, no, secondo
però,
me
quindi c'è questa cosa di
inguardabile però, guarda, e dipinge i giapponesi come un popolo di mongoloidi, di pazzi furiosi.
Allora,
ma non scherziamo,
ti posso allora, spiegare,
ti spiego due cose
uno,
però ti spiego, lo dice l'altro, non farlo anche tu, non spieghiamo, discutiamo, non spieghiamo niente a nessuno.
È arrivato lo spiegone.
No, ti spiego questa cosa. Il film
già è una sola.
No, questa cosa è importante. Il film è fatto da Mel Gibson, quando dal 2006 Mel Gibson
è fuori di testa.
È stato ostracizzato in tutti i modi. Ha fatto delle comparsate, delle cose, eccetera eccetera. Questo è il primo film vero che lui riproduce e i capitali sono cinesi. Questo ti volevo spiegare. C'è un motivo per cui i giapponesi sono di figli.
Ma lo so, ma io non lo accetto.
Come un ascoltami, ma fammi finire. Come un popolo estremamente militarista, cosa che sono, le ondate che ti fa vedere sono cose che
comunque, ragazzi, era, abbiamo detto. Allora, diciamo
per me di andare a vedere, dopodiché non è un film.
Guardate, guardatevi lettere da Iwo Jima piuttosto. Ma
il film
che cazzo c'è?
Il film potete andarlo a vedere perché è giusto andare al cinema. Diciamo che il film parte male, malissimo. Io su questo sono molto d'accordo con Simone Rossi.
Malissimo.
Parte proprio male. Si salva forse perché nel finale c'è una bellissima situazione, una storia vera, quindi i reduci di guerra vengono riportati in ballo.
5 minuti che sto lì che tocca chiudere.
Io ve lo taglio
diciamo cosa.
Il disprezzo. Andate a vederlo, ma è un film che inizialmente sembra bello. A me è piaciuto, mi ha emozionato, ma ripensandoci meglio è brutto.
Bene, abbiamo 5 minuti di tempo.
Io da vedere.
5 minuti di tempo per dire qualcosa sul disprezzo che esce lunedì al Zenith.
Inizio, vado.
Vai, la Sokovets, così ci togliamo il dentro.
Finalmente esce al cinema. Dico finalmente perché in Italia questo film non era mai uscito così come l'aveva concepito il suo autore. Questo è un film del 63, è la chiosa di una prima parte di filmografia di uno dei più grandi innovatori del cinema moderno e contemporaneo, che risponde al nome di Jean-Luc Godard, uno degli intellettuali più grandi che ha rivoluzionato il cinema insieme a Truffaut, Rivette, Chabrol e quanti altri, nel periodo della Nouvelle Vague che tutti conosciamo. Lui arriva al 63 a produrre finalmente in Italia, la patria del cinema che lui tanto amava, essendo un estimatore assoluto di quello che era Rossellini. Viene prodotto da Carlo Ponti e qui iniziano i problemi. Carlo Ponti, il marito della Loren. Marito della Loren produce questo film assieme ad una produzione francese. Che cosa succede al termine delle riprese, dopo il montaggio? Che in Francia e nel resto del mondo si vede un film, in Italia se ne vede un altro.
E purtroppo capita spesso con i film.
È capitato.
Ponti stravolge completamente il senso del film, a cominciare da questo, che tema che abbiamo, che io ti chiederei di alzare leggermente per far apprezzare i nostri ascoltatori.
Allora,
5 secondi di silenzio.
5 secondi di silenzio.
Io sono emozionato.
Sì, no, io mi commuovo ogni volta che ascolto queste note. Questo è Georges Delerue.
Perché sei un ragazzo molto sensibile.
Georges Delerue, che è stato ampiamente omaggiato anche da Chazelle in La La Land, con la colonna sonora del film La La Land. Delerue è uno dei più grandi compositori di quel cinema lì. Questo cinema emozionale molto classico, cioè scusa, queste colonne sonore molto classiche, molto emozionali, che però si sposavano con un cinema di rottura, che erano uno squarcio completo nella storia del cinema, pensando a Truffaut, pensando a Godard. Pensate che in Italia il film è uscito con la colonna sonora di Piccioni, dunque un jazz, tutta un'altra,
uno swing,
tutta un'altra, no,
con
roba,
con tutto rispetto per maestro
swing.
Piccioni
era tutt'altra roba.
Posso, c'ho ancora qualche secondo, non so se tu vuoi dire qualcosa, visto che il film è tratto da uno dei grandi libri di Alberto Morali.
Sì, è uno di quelli che non ho letto, quindi non mi pericolo. No, c'è una cosa da dire, che la protagonista femminile, che è BB, cioè Brigitte Bardot, è in un ruolo un po' diverso da quelli rispetto ai quali l'avevamo conosciuta e la conosceremo anche successivamente. Un ruolo, tra virgolette, quasi più dignitoso, ed è uno dei pregi del film, secondo me.
Come dicevamo, è un film che, citando Godard, le sue parole, è un po' un film testamento di un primo periodo. Io adesso vi cito esattamente un'intervista del 63, fatta proprio nei giorni delle riprese, appena concluse le riprese in Italia. Il film è girato interamente in Italia, protagonisti sono Brigitte Bardot, Michel Piccoli, Fritz Lang. È un film sul cinema.
E quanto il film fosse su, cioè si riferisse,
aspetta,
a
Pabst,
al regista, no, per quanto c'è Fritz Lang, però il riferimento è Pabst.
È probabilmente uno dei film più classici della filmografia di Godard, un omaggio assoluto al classicismo.
Cosa, anche parlavi di un'intervista?
Ellenico, un'intervista del 63.
Ma non è per caso...
Siamo con Alice Rohrwacher?
No, non è questa. No, un'intervista che il grandissimo Aprà, uno dei più grandi critici, storici, cultori di cinema italiani, fece nel 63 per Film Critica, dove chiedeva proprio a Godard: si può dire che Il disprezzo è per lei un film testamento? Nel 63 aveva fatto, credo, 6 o 7 film, non più.
Ah, siamo al caro amico.
Godard dice: per me è la fine di qualcosa, è la fine di un certo periodo della mia vita e del mio modo di fare cinema. Bisogna che cambi, bisogna che faccia cose diverse. Il disprezzo rappresenta per me una tappa. È per questo che ho terminato il film con la camera che riprende e si sente silenzio. Sono partito da Buresouf, che era un film reportage molto veloce, e sono arrivato al disprezzo, che è molto semplice, molto calmo, molto olimpico e molto distaccato. Ora bisogna che cambi, forse per tornare al film reportage. Immaginate che tutto questo nel film di Ponti, nel film che abbiamo visto in Italia, non c'è. Torna al cinema nella sua versione originale. C'è un omaggio ad uno dei più grandi direttori della fotografia, della storia del cinema francese, ma della storia del cinema mondiale, che risponde al nome di Raoul Coutard, morto pochi mesi fa. La scena iniziale del film è una carrellata, un movimento verso la macchina da presa di un operatore, che era Raoul Coutard, appunto, in CinemaScope, che riprende la macchina che lo sta osservando. Una dichiarazione di intenti chiara di quello che sarà un film che riflette sull'esistenza, ma soprattutto sul cinema. In fondo, in campo lungo, vediamo lo stesso Godard, che sarà l'assistente di Fritz Lang nel film, e c'è una battuta bellissima del film, perché uno dei protagonisti del film è Fritz Lang, che fa il regista di un film sull'Odissea. Stanno vedendo dei provini e dice: questi qui li ha girati il mio assistente, l'assistente Godard, che realmente aveva girato quelle immagini. Questo per dire che cosa c'è dentro questo film, che io vi invito a vedere, a rivedere, a rivedere, a rivedere, ed amare così come l'ho amato io la prima volta che l'ho visto.
C'è del grande metacinema.
Aggiungo solo che, esatto, l'esperienza di metacinema più importante, insieme penso a Effetto notte.
E sono due mondi completamente
differenti, ma che poi introduce un certo cinema che verrà molti anni dopo, come a dire, insomma, erano avanti.
Qui è una riflessione veramente importante. Ogni cosa che accade in questo film è epocale. È l'inizio del film, che vi svelo subito dopo questa carrellata. C'è quella scena straordinaria di una Brigitte Bardot seminuda a letto con Michel Piccoli, e mentre ci si interroga su cosa ti piace e cosa non ti piace del mio corpo, le luci cambiano improvvisamente, repentinamente, e prendono i colori della bandiera francese. Dunque ci sono tre passaggi straordinari. Anche qui forse una pecca, una nota, una rottura rispetto a quello che era il cinema italiano, che stava deludendo in quel momento Godard.
Benissimo.
Beh, io nel ringraziare il nostro Laszlo Kovacs, che è stato più o meno nei tempi e soprattutto ha fatto il suo intervento alla velocità delle note alla fine della pubblicità dei medicinali per riuscire a fare entrare tutto, quindi
potrei parlarne ancora per ore.
Per ore, chiaro.
E non ha sbracciato più di tanto.
E non ha sbracciato più di tanto perché l'emozione è un'emozione di quelle che ti incollano alla sedia. Occhio che non si rompa.
Da poco.
E detto questo, io direi che a questo punto, siccome tra poco c'è musica in HD, immancabile rubrica del bar, passiamo ad altra musica, musica tratta ai noi, sempre dalla colonna sonora di 50 sfumature di
Nero. Ma veramente
ci
facciamo del male.
Beh, vabbè, però
la musica è bella.
Diciamo, il pezzo originale è dei Coldplay, che a me non piacciono. Questo pezzo normalmente non mi piace, però abbiamo...
Però sulla scena lì, quel momento t'ha colpito.
Non ho visto il film, l'ha suggerito il direttore, peraltro non con grande convinzione, ma io secondo me la trovo una bella versione, è gradevole da ascoltare. E poi tra l'altro lei... si chiama Corinne Bailey Rae, la cantante, ed è quella che fa la sigla dell'agenda cittadina di Laszlo Kovacs, quindi insomma una garanzia di assoluta qualità. E quindi ci ascoltiamo questo pezzo e torniamo tra pochissimo.
Come up to meet you, tell you I'm sorry, you don't know how lovely you are, I had to find you. Tell you I need you, tell you I set you apart. Tell me your secrets and ask me your questions. Oh, let's go back to the start. Running in circles, coming up tails, heads on a science apart. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Nobody said it was easy.
Deve saltare il sugo.
Ma io sto come stando ammazzo. Straniato, stranito.
Sei durato 7 minuti l'ultima volta.
Il 4 dell'Ave Maria.
No, ah, Madonna. Ma siamo 5.
Vabbè, ma perché è la quarta stagione, no? Lo sa, ma erano giochi di parole sul 4. Te la spiego un'altra volta.
Allora, io inizio con una domanda. Vediamo se siete bravi. E tu, Daniele Pampanelli, non puoi rispondere. Chi è il jazzista francese di origine sinti più famoso della storia del jazz?
Aspetta, di origine sinti?
Django Reinhardt.
Ero pure pronto a darvi altri indizi. Che succede?
No, vabbè, ma
io volevo rispondere.
Se ne parla ampiamente.
Allora, riproviamo. Chi è?
Sto cazzo.
Ah, ok, era lui.
Era lui, allora lo sapevo.
Sì, che poi tra l'altro è anche
lui.
È anche il protagonista di uno degli ultimi film di Quentin Tarantino, no?
Sì, cioè, sì, lui,
esattamente lui.
Pompa col cavallo.
Django. È proprio Django, Django. Allora, che succederà e perché Musica NHD dovrebbe tanto bene parlare di Django Reinhardt? Perché? Perché la Berlinale, che Giacomo Laszlo...
Diccelo te.
Diccelo te, quando apre la Berlinale?
La Berlinale tu che sei... è aperta in questi giorni.
Ieri.
Ma non sto scherzando.
Ieri, tra l'altro, inaugurando con...
Esattamente.
Posso dire che nella mia esperienza di festival di europei, europei, grandi festival europei, Cannes, Venezia, Berlino è il festival più bello per quanto riguarda accoglienza e organizzazione.
Berlino è una città veramente meravigliosa,
infatti.
E sposarsi dai tedeschi è fantastico.
La foresta nera.
Comunque, diciamo che
scusate, è cominciato quindi questi giorni, quindi finisce domenica quell'altra, giusto? Quindi parleremo dei vincitori di Berlino il 24.
Ricordo quando avevamo i nostri inviati a Berlino.
L'anno scorso avevamo
due anni fa, la prima edizione.
No, l'inviato a Berlino ci abbiamo avuto la Sara l'anno scorso. Adesso va a Melbourne, magari ci fa l'inviato a Melbourne.
Da Toronto. Comunque è una bella questa scelta dei direttori di Berlino, che hanno scelto di aprire proprio con il film dedicato a Django, ma non il film, un film recentemente uscito, nel senso che l'hanno presentato lì. Allora, il periodo su cui si concentra, poi vi dirò meglio chi è l'autore, chi sono gli attori, eccetera.
Sto cazzo!
È sempre no, lui. Parte a metà degli anni 30, quando in realtà Reinhardt è già un pezzo avanti, nel senso che insieme al violinista Stefan Grappelli, violinista che...
origine italiana.
No, che tra l'altro ha collaborato con i Pink Floyd per Wish You Were Here, tanto per dirne una, formarono un quintetto di soli strumenti a corda denominato Le Quintette du Hot Club de France, che in realtà divenne molto famoso perché una delle prime associazioni francesi di promozione del jazz in Europa li spinse. Reinhardt da quel momento venne scoperto da tutta Europa come uno dei più talentuosi chitarristi e musicisti in generale del jazz tradizionali. Allora, il film l'ha firmato Étienne Comard, che ha Francesco. Deciso, sì, certo, di Étienne concentrarsi Comard. Proprio su quel periodo di quando la persecuzione nazista contro i Sinti era più calda e, diciamo, violenta. Fondamentalmente che successe? Che mentre venivano tutti deportati e uccisi nei campi di concentramento, a Django venne, diciamo, destinata un'altra sorte. Una sorte che però non pensate sia stata molto sicuramente più positiva, nel senso che se non altro non ha fatto una finaccia. Però in realtà analizza un musicista, un artista che in pieno spirito... forse zigano, anche un po' ovviamente quella che è il classico atteggiamento dell'artista, che forse è un po' preso dall'arte, dalla leggerezza della vita, improvvisamente si deve svegliare, perché fondamentalmente la sua fama spinse i nazisti a porre particolare attenzione su di lui. In realtà il jazz veniva considerato una musica degenerata, perché ovviamente
negroide e degenerata,
certo, ispirata dalla gente del colore, infatti in questi due anni
è una qualità
assolutamente.
Fondamentalmente i tedeschi lo braccarono, rastrellarono la sua famiglia, lo schiavizzarono fondamentalmente. E fondamentalmente nel 43, in una Parigi occupata dai tedeschi, Django viene ricattato dai nazisti, che lo obbligano a realizzare un tour in Germania, altrimenti avrebbero sterminato la sua famiglia. E questa cosa giustamente è meritevole di un film che racconta l'evoluzione, la metamorfosi di questo artista giovane molto particolare per chi non lo conoscesse, ma diciamo che penso che non siate in tanti qui dentro e spero che non siate in tanti neanche lì all'ascolto. Nato in Belgio nel 1910, fondamentalmente è stato il personaggio che rivoluzionò proprio la tecnica chitarristica. Lui perse, o almeno
le corde, rimasi, perse le corde.
No, era, rimasi menomato ad una mano per un incendio, aveva 8 anni. Fondamentalmente lui, il mignolo dell'anulare della mano sinistra, che era quella con cui ovviamente...
Era una mano, era, no?
Sì, suonava, perché ovviamente la chitarra una mano spenna e plettra e l'altra si muove sui tasti.
Proprio
sì,
come voi, una mano, no?
Proprio come una mano. Allora, voi lo state sentendo un po' in sottofondo e già potete intuire. Tra un po' ve lo metteremo un suo brano, ma insomma, la musica manouche, che è poi quella che unisce il jazz ai ritmi appunto zigani, fondamentalmente porta il suo marchio e è una musica velocissima, una musica assolutamente virtuosistica, tecnica. E pensare che ad averla fondamentalmente inventata, ad averla portata all'apice, è stato un personaggio che di 5 dita ne poteva usare soltanto 3, già vi fa riflettere, ecco, su quanto può essere forte